Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla prima puntata della quinta stagione di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento, come sempre, a The Cutting Edge, che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa prima puntata della quinta stagione di Scusate il Disturbo, insieme a me Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prunotto, Alessandro Traschi, Alberto Cantù e Mattia Righetti. Il primo podcast con una sigla rubata da uno dei film di grande incasso della storia di Hollywood ritorna tra voi. L'off season è finita, è iniziata la stagione regolare e quindi noi siamo qua, quinta stagione. Marco e Mauro e Alessandro, voi siete qua dall'inizio a farmi compagnia, vero?
Vero, ma vorrei precisare che non siamo noi ad aver rubato la sigla al film.
No, il film l'ha rubata noi.
Ah, ecco.
Non so cosa ho detto, ma intendevo quello.
Hai detto rubata a, invece è rubata da.
Da, sì, scusate, è rubata, senza neanche chiedercelo,
mamma sì, mia. Vabbè, assolutamente.
Che brutte cose. Quindi, 5 stagioni, Mauro.
5.
Iniziamo la quinta.
5, ma quando facciamo il best of?
Ora? Best of, io non mi ricordo, devo andarmi a sentire la prima puntata, giusto così per sfizio. Ma secondo me è la prima puntata rispetto a questo.
Io so che girano delle raccolte di battute che somigliano molto a un best of.
Esatto, dovevo le pubblicherò prima o poi, devo solo ricordare tutto qua. Va bene, dai, allora ragazzi, iniziamo. Cambia anche un po' la struttura della nostra trasmissione, e niente più preview, niente più chiacchiere libere. Ogni settimana più o meno sceglieremo 5, 6, 4 argomenti di quello che abbiamo visto in campo nel weekend precedente e di questi parleremo. Più ovviamente ci teniamo lo spazio per rispondere alle domande dei nostri amici della chat di Telegram di Outdoor Magazine. Sono state tante e di questo non possiamo che essere contenti e felici. A qualcuna di queste non risponderemo col podcast, ma risponderemo direttamente nella chat. Vi ricordo però che abbiamo messo in piedi un servizio di risposta via mail ad All Mailbag. Se siete sulla chat di Telegram o sul nostro account di Twitter o anche sulla pagina Facebook, abbiamo messo, trovate tutte le informazioni, ci scrivete una mail, noi raccogliamo le domande e ogni due domande facciamo uscire un articolo con le risposte ai vostri dubbi, quesiti, richieste, informazioni, quindi avete anche un'altra valvola di sfogo. E che facciamo? Iniziamo subito con la prima sorpresa? Mi date il via libera? Ci siete tutti?
Via libera.
Ci siete, perfetto, sì. Dai. Allora, iniziamo col primo argomento di questa puntata.
Pre-season, quanto ci manchi. La pre-season è qualcosa che di solito tifosi appassionati abborrono. I cosiddetti titolari giocano poco, molti carneadi in campo. Ma Week 1 ci ha fatto capire quanto servono quelle 4 partite per fare il tagliando alla squadra e cercare di limitare gli infortuni. Paradossalmente, forse più in difesa che in attacco.
Ed ecco il primo argomento di questa puntata sul Terzo Disturbo. La pre-season, quella cosa che tutti odiamo, ah che schifo, non gioca nessuno, 60 minuti di tempo semi-regolamentare buttati via, madonna, oh, addirittura, è così, e quest'anno niente pre-season e abbiamo avuto un po' di problemi, infortuni, tantissimi errori soprattutto in difesa. Io che sono uno di quelli che un po' la pre-season l'ha forse un po' snobbata, se non come utilità, magari come visione, niente, devo stare col nostro titolo, quanto ci è mancata la preciso, però insomma, apriamo il dibattito.
È mancata parecchio, mancata parecchio.
Vai Ale.
Stavo dicendo, è mancata tanto, parecchio, perché si è visto tutto in questa prima giornata, quanto le squadre, alcune squadre fossero indietro di preparazione, e purtroppo sono arrivati anche i nodi al pettine che ci si aspettava a livello di infortuni, perché ovviamente di solito sono le prime partite di pre-season che portano parecchi infortuni. Stavolta si sono concentrati tutti nella prima giornata, in cui tra l'altro c'è anche meno attenzione al tipo di contatti che si vanno a portare, perché bisogna già giocare al 100% e non magari al 70-80% e poi a crescere che c'è nella pre-season. Però si è vista proprio la mancanza della preparazione, che è il motivo per cui si fanno quattro partite di pre-season e per cui si sono sempre fatte quattro partite di pre-season negli ultimi anni, insomma. Secondo me si è notato, dopo ne parleremo anche in modo più diffuso. Per me ci sono tante squadre, soprattutto le squadre giovani, che avevano puntato magari su ricostruzioni più o meno importanti con tanti ragazzi arrivati dal draft, e lo scotto per me l'hanno pagato in questa prima giornata.
Un paio di squadre a caso pieno di rookie, insomma.
Però io faccio una domanda, a me no, magari è stata una mia impressione, ma avrei creduto che quelli a fare più reparti a fare più fatica sarebbero stati gli attacchi. Invece mi è parso di capire che sono state le difese quelle un po' più in difficoltà, mediamente.
Beh, ti ripresenti, Marco, che le difese non hanno fatto un placcaggio dal vivo per tutta la pre-season, non c'è stato contatto.
E questo sì, in però campo sai, distruggere,
lo so, ma se vai male a fare un placaggio, qualcuno ti frega, tu mi insegni. E secondo certo. me è per questo che nel nostro strillo di copertina si è messo in evidenza il discorso della difesa. Perché meno male, in attacco un minimo di chimica la puoi creare tra i giocatori, allenandoti. In difesa puoi creare magari degli automatismi di reparto, ma quando c'è da placcare, non placchi da gennaio dell'anno precedente, non è facile. Ecco, forse è per questo il motivo per cui le difese fanno più fatica degli attacchi.
Allora, mi convince fin là come spiegazione, perché parliamo di gente che...
Ok,
no, fin là, vedi là, un pochino più avanti.
Scusa, adesso ho visto.
Lampione quello dopo. D'accordo che c'è gente che non placca da gennaio, ma parliamo di gente che questo lavoro, e con lavoro intendo il placcare, lo fa da qualche anno. Per cui non sono sei mesi di pausa che gli fanno dimenticare come si fa. È vero che, come diceva Marco, noi tendevamo a dare più difficoltà all'attacco, perché costruire è più difficile che distruggere. Secondo me il vero fattore è quello che si citava prima con Ale, un po' scherzando, cioè la gente che ha aggiunto più pezzi nuovi a un reparto fa più fatica. Non è tanto la tecnica del placcaggio. La tecnica del placcaggio, come si placca in NFL, è un problema per quelli che sono arrivati da poco per l'NFL. Non può essere il problema per il linebacker che ha 5, 6, 7 anni di esperienza, anche se sono cambiate le regole. È un problema l'amalgama, quindi hanno fatto più fatica, secondo me, i reparti che hanno cambiato di più. Per una squadra può essere l'attacco, per una squadra può essere la difesa, per altre tutti e due, secondo me. Poi fin là.
Beh sì, diciamo che in generale comunque l'attacco, sono d'accordo con il direttore, che è più facile provare quello che si fa, nel senso, penso anche i tanti ragazzi nuovi arrivati sicuramente hanno fatto più fatica in difesa che non in attacco, perché comunque qualcosa in attacco riesce a provare, in difesa sì, provi la posizione. Però alla fine della fiera, quando poi devi mettere le mani addosso agli avversari, se non sei abituato a farlo, sì, torniamo al discorso dei rookie, perché i veterani in teoria dovrebbero essere capaci, però penso che la difesa qualche problema in più l'abbia avuto per questi motivi qui, proprio perché comunque non si placcava veramente da tanto tempo, l'attacco qualche ripetizione, chiamiamola seria, l'ha potuta fare, la difesa l'ha fatta ieri, l'altro ieri.
Mi pare che alla fine avessero fatto quanti? 14 allenamenti in tutto con le protezioni, quindi veramente un ammontare ridicolo.
Misero, veramente misero.
I silenti, a cosa ne penso? Ecco Giorgio, vai.
A me ha fatto effetto, esempio, i Bengals nel secondo tempo.
È strano sono che parli dei Bengals.
Ma così perché mi è capitato.
Mettiamo i riflettori su questa squadra che nessuno guarda.
Ragazzi, io ho visto solo due quarti in diretta. Cioè, e questo per dirvi quanto vi voglio bene.
Sì, ma questo lo sappiamo.
Lo so. No, si è giocato i tre timeout e alla fine Barrow aveva tre minuti per farsi tutto il campo senza timeout, perché comunque in certe situazioni si è vista, nel nostro caso anche l'inesperienza dell'allenatore.
Ma scusate, erano... domanda seria, si è giocato i timeout in che situazione? In difensive?
No, in offensive, su terzi down magari un po' critici, okay. Per carità, ci stavano, non è che proprio li abbia sprecati, però non tenertene neanche uno vuol dire che qualcosa non sta funzionando.
Però sono quelle cose che in condizioni normali, quando sei rodato, magari non
esatto.
Sei costretto a sprecarle, ho capito.
Esatto.
Diteglielo al coach dei Broncos che magari...
E d'altronde, cioè, voglio dire, io credo che tutta questa cosa qui si intersechi anche con tutti i discorsi di rinnovi contrattuali, di stagione allargata. Sappiamo la stagione allargata a discapito della pre-season, eccetera. Io non vorrei che adesso qualcuno cominciasse a fare i discorsi contrari e a filosofeggiare, perché poi alla fine, se vai a vedere tra le righe di quello che si scriveva in sede di rinnovo contrattuale, aumento del calendario, diminuzione della pre-season, scopri che quelli più contrari alla diminuzione della pre-season erano gli allenatori, che probabilmente avevano già capito da un po' dove si sarebbe andati a parare. Dal loro punto di vista non era difficile intuirlo.
Secondo me tre partite comunque potrebbero starci, anziché le quattro di prima. Però tre
due,
partite
dai,
le
fare. Due.
No, io farei le tre.
Ma anche una, ma zero, tanto cosa cambia? Mattia e Alberto.
Ma scusa, seriamente adesso, nel nuovo format con le due partite di pre-season, poi non ho presente, avevano previsto un aumento, non lo so, degli scrimmage intrasquadra, cioè era stato regolamentato qualcosa in questo senso?
No,
o avevano solo stroncato
le partite? Sì, esatto, hanno stroncato quello e poi tutta la regolamentazione è arrivata dopo.
Boh, alla fine comunque tante cose non sono cambiate, perché comunque i Texans non riescono ancora a placcare, i Falcons non riescono ancora a placcare, perciò sì, può aver influito la mancanza di una pre-season, però comunque negli ultimi anni, solitamente week one, abbiamo visto molte sloppy plays, perciò non so, però ecco, la secondaria dei Vikings, senza andare troppo lontano, quella si è chiaramente visto che mancava esperienza insieme in una partita competitiva, e anche a certi errori di comunicazione atipici, come per esempio quello dei Seahawks sul touchdown di Calvin Ridley, magari quella pre-season non sarebbero successi, però cioè week one ci sta, è tutto abbastanza normale.
A me l'unica la cosa che manca e che è mancata sul serio della pre-season sono stati il fatto che senza partite Hard Knocks ha perso tantissimo, io da grandissimo fan di Hard Knocks l'ho sofferta molto, perché quest'anno è stato davvero difficile da guardare, infatti c'è ancora una puntata o due indietro da recuperare, perché il bello era proprio conoscere quelle storie dei giocatori che sono sulla fringe dei roster, che rischiano di venire tagliati, e vederli alla prova in partita, che comunque di per sé non hanno significato, te le fa apprezzare di più, e insomma, al di là dei discorsi un pochino più seri che avete fatto voi, che condivido, davvero questa è stata la grande mancanza, oltre al fatto che abbiamo dovuto aspettare un mese in più per vedere una partita di football NFL.
Alberto, avrei voluto vedere quello stuzzicadenti in partita.
Dante Di... No, grande, giù, grande, giù, grande.
Giù, non mi ricordo come si chiama.
Ma anche Dante Dion, quello che pesa 40 kg con i capelli bagnati. Sì. Sarebbe stato bello vedere anche lui.
Insomma, mancato il Giuseppe dell'anno scorso dei Browns, quello che dormiva fuori dalla palestra per provare a fare il training camp.
Però sono mancati proprio quel tipo di giocatori. Se vediamo anche chi ha fatto bene nella prima giornata, di grosse sorprese rispetto agli anni scorsi ce ne sono state davvero poche, proprio perché comunque ci sono state probabilmente poche occasioni per i giocatori di seconda fascia di essere buttati dentro dopo aver fatto una bella pre-season. Di solito, penso al fantasy football, esce sempre due o tre nomi che diventano l'oro dei waiver della prima giornata. Io in questa prima settimana ne vedo poco di oro da pescare per i waiver.
Perfetto, grazie Alessandro, insomma, meno male. Sì, chi è?
Ero io, no, infatti
vai, l'altra direi, cosa vai.
Che velocissima che volevo un po' chiedere cosa ne pensate. Secondo me dei giocatori che sono stati tagliati quest'anno potrebbero, ovviamente l'anno prossimo nel corso della stagione, uscire veramente le gemme, perché sono quei giocatori che, come diceva Ale, non hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra in preseason. Magari undrafted free agents o giocatori scelti nei round bassi potrebbero veramente rivelarsi forti, magari per altre squadre, perché quelli che li avevano scelti non ci hanno creduto.
Va bene, vedremo. Comunque siamo d'accordo che alla fine, che siano magari 4 no, ma diciamo che 2-3 per i preseason hanno una utilità alla fine, anche se a volte, anzi forse sono proprio più utilità per quei cosiddetti giocatori di rincalzo che non per i cosiddetti titolari. Perfetto, prima di passare al secondo punto del nostro ordine del giorno deciso questa mattina alle 5:30 appena finito il secondo Monday Night, un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo live. Se avete un account Spreaker interagite con noi in chat, se non l'avete fatevi un account Spreaker, entrate nella chat e così fateci compagnia come lo stanno facendo in tanti, soprattutto Vittorio dalle ferie in Puglia. Bravo Vittorio, bravo, attento Vittorio che piove, ho visto il meteo, 10 giorni di pioggia in Puglia, ti avviso, non ti arrabbiare, ma è così che le voci che girano. Dai, andiamo avanti con il secondo punto della nostra ricchissima scaletta.
Cos'è che dicevamo di Aaron Rodgers? Contro i Vikings, Aronne mette a segno un sugoso 32/44 per 364 yards, 4 touchdown e 127,5 di rating. Non male come risposta a tutte le voci che hanno accompagnato gli ultimi 4 mesi dei Green Bay Packers.
Pensa come questo, sta ridendo Jordan Love.
Esatto, questo è il mio commento di questa mattina. Qualcuno dica qualcosa.
È già finito.
No, posso intervenire?
Ma certo.
Ale, ma tu che ne,
avete,
che ne sai di Rodgers?
Ragazzi, lo sapete, avete 10 minuti per ogni argomento. Quindi Ale, se tu vuoi farti del male per primo, fatti del male per primo.
Mi faccio del male per primo. Quando adesso abbiamo scritto com'è andata la partita, penso che sarà pubblicato nelle prossime ore, e ho ragionato per risposte. La prima risposta è proprio questa. Aaron Rodgers ha fatto vedere di che pasta è fatto. Certo è che una bella mano ad Aaron Rodgers gliel'ha data anche le circostanze, va detto. Allora, lui ha fatto una partita fenomenale con dei passaggi, ragazzi, strepitosi, veramente fantastici. Se avesse avuto probabilmente un giocatore diverso da Marcus Valdes-Scandling, probabilmente avrebbe fatto addirittura meglio statisticamente, perché ha fatto un paio di drop davvero imbarazzanti. Però il però è grosso, perché giocava contro una squadra davvero impreparata a una situazione del genere. I cornerback dei Vikings sono stati in difficoltà tutta la partita. Il rookie, ha giocato un rookie dall'inizio, Cameron Dantzler, che non ha fatto male, però ovviamente ha pagato in esperienza. Mike Hughes invece, che è chiamato a diventare il titolare, ha fatto una prestazione imbarazzante, ha fatto capire perché non fosse diventato titolare prima, quando Xavier Roth faceva ridere. Rodgers gli ha fatti a fette anche perché non ha mai avuto nessuno nei pressi a rompergli le scatole. La linea dei Vikings senza Daniel Hunter è nulla, e lui ha fatto il bello e il cattivo tempo, ha fatto davvero quello che voleva. Fate conto che Aaron Rodgers ieri ha lanciato per 4 touchdown, nelle 4 partite precedenti agli US Bank, facciamo 3 e un pezzettino perché una è uscita per infortunio quando Anthony Barr gli cadde addosso, nelle 4 partite precedenti era riuscito a lanciare 2 touchdown. Cosa ha pesato? Ha pesato la nuova squadra, ovviamente i Vikings contro erano pochissima cosa, e secondo me anche l'assenza del pubblico, perché il pubblico dello US Bank Stadium un po' di fastidio ai Packers comunque lo poteva dare, con il rumore, con il pubblico, con i decibel, e invece senza si è trovato in una situazione perfetta e ha fatto vedere che quando bisogna passare la palla, ragazzi, per me resta uno dei primi 3 quarterback dell'NFL, e se proprio deve andare via lo aspetto braccia aperte.
Io dico solo questo in questo argomento, lascio a voi le analisi più puntuali, la mia è solo
quoto
Mi aggiungo al treno dell'E. L'Aaron Rodgers non mi aspettavo nulla di diverso, soprattutto contro una difesa del genere. Vedremo come giocherà in partite un po' più impegnative, senza mancare di rispetto ai Vikings, che ciò nonostante faranno 16-0.
Manchiamo, è un problema.
Ma comunque che Roger sia pizzicato è fuori discussione, perché credo che giocherà sempre cercando di togliersi i sassolini e rimarcando il fatto, se ce ne sarà l'occasione, che magari se gli davano un ricevitore in più non farebbe male. Ieri sera, anzi domenica sera, perché il fuso orario mi scombina come la riunione delle 5:30, c'è stato anche il record di ricezioni in una partita dei Packers di Davante Adams, che ha ricevuto 14 palloni. Resiste, ha pareggiato il record di Hudson, che resiste da 78 anni, e perché c'è solo lui, e quindi vabbè,
se contro i Vikings è andata bene. Il touchdown di Davante Adams è stata una delle ricezioni più belle che io ricordo di aver visto negli ultimi anni.
Mauro, su questa cosa meraviglioso, io mi resta qualche dubbio, però bellissima, senza dubbio, molto molto bella. E cioè, come il passaggio per Valdez Scantling gliel'ha messa nel taschino.
Sì. Ma messa infatti il punto non è tanto che Rodgers abbia voluto dimostrare che è ancora in grado di fare queste cose, eccetera. Cioè, quello che Rodgers ha dimostrato, in un modo che va al di là di ogni ragionevole dubbio per chi ne avesse, è che se i Packers vogliono avere qualche speranza di vincere, passano da lui. Non c'è un Aaron Jones. Cioè, l'anno scorso c'erano, se vi ricordate, l'anno scorso c'è stata una stagione in cui Aaron Jones ha tirato la carretta, la difesa ha fatto una stagione esaltante, e Rodgers, tutti quanti dicevamo ma sai che forse stava invecchiando, eccetera. Cioè, se quest'anno va così, Rodgers ha un gorilla sulla spalla e vuole dimostrare che se i Packers vincono è per merito suo, punto. E questo, a pensare male, uno potrebbe dire: stai a vedere che lo scopo di tutto quanto questa tiritera di Jordan Love e tutte le storie era proprio quello di
farlo arrabbiare.
Di farlo arrabbiare.
Ma però un ricevitore potevano prenderglielo lo
sì,
stesso.
Hai capito, al terzo giro.
Me.
Anche senza farlo incazzare, che potevano farcela lo stesso.
Esatto. Non credo fosse per quello, perché sarebbe un suicidio pauroso. Il dato secondo me più preoccupante è che Davante Adams è stato target per 17 volte su 41, quindi se io la prossima partita gioco contro Rodgers so già cosa fare.
Ma il dato l'altro aspetto è che se la prossima partita si rompe Davante Adams
è più che altro raddoppi fisso. Perché gli altri sono nulla. L'altra cosa che mi ha impressionato, ho visto Rodgers due volte tirar via la palla su gioco rotto, quello che vuoi, che gli anni scorsi teneva, rischiava anche di prendersi l'infortunio e farsi male, ma cercava ancora quel secondo in più. Ora quello lì non lo fa, giustamente, e non sono bei segni. Cioè...
Però Giorgio, secondo me, anche per come è andata la partita, cioè, credo che non avesse senso. Sì, io ho capito il tuo ragionamento, il tuo ragionamento ci sta. Però quello lo vorrei vedere in altre partite, non lo so. Certo che dal tuo punto di vista, sinceramente è anche abbastanza giustificato. Capisco che non sia un bel segno, ma prima di farmi male ed avere già dietro quello che mi mette nella bara, magari ci penso su.
Ma io sono convinto Rodgers giocherà non per la squadra, perché intanto il Super Bowl non può vincerlo, non c'è possibilità. Ora vedrete che lo vince, sicuro. Però, sicuro, garantito, andate a scommettere la SNAI immediatamente, però lui gioca per il suo nuovo contratto da un'altra parte.
Ma, secondo me un altro anello non gli farebbe schifo, però sì, sono d'accordo che questo pensiero ha sicuramente un posto nella sua mente, e io sono convinto che nella sua testa, perché parliamo comunque della testa di un competitore fuori dal normale, lui non è completamente convinto di non potercela fare. Certo, non è che gli hanno reso la vita facile ed è il primo a non aver mancato di farlo sapere. Cioè, cazzo, gli hanno perfino tagliato Jack Kumerow il giorno dopo che l'aveva indossato. Cioè, però nella sua testa lui non è che abbia sepolto l'idea non ce la facciamo. Secondo me no.
Marco Alberto, voi cosa pensate di questo exploit del vecchio Leone?
Io l'ho pronosticato MVP della stagione, quindi non credo di dover aggiungere altro. Poi magari è la prima partita e tutto lo sappiamo, però secondo me gioca con una tigna che non credo abbia mai avuto.
Beh, ho letto da diverse parti, sono d'accordo che questo, cioè, Rodgers di ieri assomigliava pericolosamente per il resto della Lega a quello del 2011-2014, insomma il suo apice, che significa che oltre a fare le giocate pazzesche come quel lancio per davanti a Adams, è molto più deciso nel liberarsi del pallone quando invece si tratta di premiare passaggi più corti. Non lo so, a me viene in mente che anche l'anno scorso aveva sfoderato una prestazione vintage contro i Raiders, se non sbaglio, dove aveva lanciato 5 touchdown. Quindi sì, forse credo fosse Mattia direi di aspettarlo contro, cioè, a prove più significative. Sono d'accordo, però diciamo che i segnali sono interessanti. E poi veramente sono anche d'accordo con chi ha detto che c'è veramente la sensazione di un uomo in missione. La missione è far vedere alla Fleur e Gutenkust che forse quella prima scelta andava spesa in un altro modo.
Una domanda, datemi qualcuno di voi una risposta veloce. Ma un uomo in missione per poi monetizzare da un'altra parte, o un uomo in missione per dire dopo questa stagione, eccetera, 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 benissimo, d'ora in poi si fa, tra virgolette, come dico io, su alcuni ambiti?
Io non so se lui abbia bisogno di monetizzare, credo che nella sua carriera abbia monetizzato.
Andare da un'altra parte che non sia una squadra di bassa classifica, monetizzare in quel senso.
Ah,
okay. Ora, lui è uno che parla poco, fondamentalmente, però ha fatto un'intervista con Kyle Brandt, credo che fosse qualche settimana fa, in cui sostanzialmente era rassegnato al fatto che se non è questa la sua ultima stagione ai Packers sarà la penultima, e l'ha presa con molta maturità, senza fare una colpa a Jordan Love di quanto è accaduto, ma io credo che nella sua testa ci sia già il fatto che questa dovrebbe essere la last dance e la sua carriera la finirà da un'altra parte.
Come per inciso è successo già a moltissimi grandi prima di lui, ultimo quello che porta il suo stesso numero. Per cui non credo sia un dramma, cioè voglio dire, non è sicuramente una cosa per cui stracciarsi le vesti, eccetera. Secondo me è tutto da capire se succederà quest'anno o no, dipenderà molto da quest'anno come lo staff dei Packers vedrà la crescita di Jordan Love, perché non era in sede di draft un quarterback che la gente giudicava pronto e fatto e finito e tutto quanto. Per cui se quest'anno Love sotto i riflettori riuscirà a svilupparsi e a dare sicurezza al front office dei Packers, allora potrebbe essere The Last Dance, e se no potrebbe essere lo stesso perché decide Rodgers di andarsene, però comunque alla fine si parleranno.
Perfetto, grazie Mauro. Allora continuiamo nella nostra trasmissione, nella nostra scaletta, quella che abbiamo elaborato alle 5:30 di questa mattina, quindi perdonateci magari qualche svarione, ma era veramente presto.
Di baffo ce n'è uno, tutti gli altri son nessuno. Gardner Minshew, quarterback dei Jaguars, chiude la sua partita con 19 passaggi completati su 20 per 173 yard e 3 touchdown. Prima di lui, solo 4 giocatori avevano chiuso una partita con almeno il 95% di completi, lanciando almeno 20 volte: Breeze, Rivers e Mariota.
Ragazzi, il baffo è il baffo. Io vi aggiungo anche a questa incredibile statistica che Minshew domenica è stato il terzo quarterback più veloce nel rilascio, 2,34 secondi di media, e il secondo per minor numero di yard di palla in aria per tentativo, solo 4,5 yard. Come se tutto fosse stato costruito per dire: stai tranquillo, stai manzo, stai corto che andiamo bene. Però ragazzi, il baffo è il baffo e vittoria.
Ma è 2,34 secondi, può voler dire che aveva sempre la gente addosso e quindi tirava via la palla così tanto per liberarsene.
No,
il problema è che ha fatto 19 su 20.
Secondo me non è quello.
2,34 Mauro, perché lanci corto.
Sto dicendo la stessa cosa. Sto dicendo della stessa cosa, cioè ha fatto 19 su 20, non tirava il pallone a caso per liberarsene, passava. E 19 su 20 per 173 yard esattamente scopa con l'altra statistica, 4,5 yard di palla per aria. Adesso ci manca il dato delle yard after catch e tutto quanto, però non sono cifre mostruose in termini di, non ha lanciato per mille yard, però viva Dio, un'efficienza spaventosa,
anche perché hai 3 touchdown, Mauro,
anche perché 3 touchdown, cioè io non lo so se i Jaguars siano stati sottovalutati dai Colts, però per come si sono presentati ieri, cioè, giù il cappello.
I Colts ci hanno messo del loro sicuramente. Certo è che se nessuno in 101 anni di storia era riuscito a fare 19 su 20 e 3 touchdown, insomma un po' di credito diamoglielo a sto ragazzo.
È anche vero anche quello che non abbiamo aggiunto nel nostro lancio di agenzia, uniti all'unico passaggio sbagliato, i 3 touchdown ne fanno l'unico nella storia millenaria dell'NFL.
Io credo che anche lui un minimo di scimmia sulla spalla ce l'abbia, perché tutti i commentatori, tre quarti dei popolanti della nostra chat, tifosi in giro per tutto quanto il mondo, sono tutti quanti lì che hanno ripreso con la bellissima storia del tanking, che a me personalmente mi ha anche sfrantegato tutto quanto, perché è chiaro che il prossimo anno i Jaguars puntano a Lawrence. E questo ragazzo qui, che l'anno scorso da rookie non ha fatto tutto sto schifo, probabilmente una scimmia sulla spalla ce l'ha anche lui, e anche lui ha tirato fuori gli attributi e ha sfoderato un fior di prestazione.
C'ha un giaguaro sulle spalle.
Bella.
Anche perché
poi
vai Marco, vai.
No, dicevo che tutti sanno il nostro amore incondizionato per il Buffo. Io non sono ancora completamente convinto, nonostante la prestazione notevole, però sicuramente i Jaguars, io per primo li abbiamo, almeno per questa prima partita, sottovalutati. I Colts hanno fatto uguale, perché anche a inizio partita a giocarsi il quarto tentativo quando sei avanti 7-0, voglio dire, han peccato un po' di presunzione. Poi è ovvio che ti va dentro, vai su 14-0 e magari cambia tutto, però così.
Però stranamente non hai seguito il manuale e non c'è andato, hai perso stranamente
e quindi grosso demerito comunque dei Colts in questa partita, che dovevano assolutamente vincere, e qua si sono complicati anche la strada nella division. Però i Jaguars, ecco, io sono più, diciamo, più per la prestazione penosa dei Colts che non quella dei Jaguars. I Jaguars comunque non hanno niente da perdere in questa stagione, e si è visto. Si è visto anche in come esultavano, come, voglio dire, c'è una certa amalgama, come si dice. Quindi questo fatto può essere un buon segnale per il futuro. A un certo punto gli hanno smantellato la squadra, e sono lì in quattro gatti e ce la metteranno tutta. Quindi sicuramente saranno un giaguaro attaccato ai maroni.
Io devo dire che il Buffo non ci credono mai, neanche quando vincerà l'MVP. L'anno scorso aveva il 60% completi. Oggettivamente mi viene da pensare sia una prestazione estemporanea. Sul fatto che la squadra non sia male, io l'avevo detto in preview, nel senso che ha tanti giocatori potenzialmente buoni, anche perché ha scelto tantissimo. Cioè, ora vado a memoria, ma 12 pick al draft, se non di più. E molti sono giovani interessanti. I wide receiver, secondo me, uno se lo poteva aspettare che andassero bene, perché oggettivamente non sono messi male. L'aspetto negativo è stata la linea, perché ha concesso troppi sack, mentre invece secondo me potenzialmente è pure una buona linea. Vediamo cosa faranno, anche con l'entusiasmo possono veramente fare molto di più di quanto non ci si aspetti da loro.
Entusiasmo che tra l'altro è uno degli ingredienti che, se non sbaglio, si è sempre mancato a Jacksonville. Insomma, hanno sempre giocato con un po' di tristezza nel cuore i Jaguars.
Io quoto quanto ha detto Marco. Veramente mi è sembrato, cioè, non so se sia l'effetto Rivers, ma mi è sembrato di vedere vecchi San Diego Chargers, una squadra che ha dominato la partita, ma che tra calci sbagliati, quarti down falliti e la generale, la classica sfiga di Rivers, hanno buttato via una partita che avevano vinto in più punti, cioè dovevano assolutamente vincere, secondo me con un po' più di killer instinct avrebbero vinto. Poi c'è anche da dire che io non è che sia un hater di Minshew, prima di tutto odio i suoi baffi, sono troppo sopravvalutati, in quanto il vero baffo di Jacksonville è Shadid Khan e non ci piove, però secondo me se giocassero questa partita altre 10 volte vincerebbe tutte 10 volte Indianapolis. Bravissimi Jacksonville che hanno vinto, che l'hanno vinta loro questa, però l'MVP vero è stato Jay Gruden. So che è impossibile parlare bene di un Gruden, però va elogiato perché ha fatto un game plan pazzesco, iper conservativo, ma dava, prendeva quello che la difesa dava, non l'ha costretto mai a forzare, i touchdown sono arrivati, uno era piuttosto libero, non mi ricordo se era quello di Keelan Cole o quello di DJ Chark, però l'hanno persa i Colts, purtroppo.
Purtroppo. Alberto, visto che manchi solo te, ne approfitto per unire all'argomento una domanda che ci è arrivata sulla nostra chat, e anche ascoltando quello che hanno detto chi ci ha preceduto. Ma tu ritieni veramente impossibile che si possa costruire nel futuro una squadra intorno a questo Minshew? Perché poi dopo quello che accade nel futuro magari ne riparliamo fra 7-8 giornate, però ragioniamo su quello che abbiamo visto l'anno scorso e su questa prima giornata. Tu ritieni possibile costruire qualcosa intorno a lui che possa avere, che sia decente, ecco, cioè vuol dire che possa giocare per un posto in playoff, magari per una wild card, insomma, questa è la domanda che ti faccio, così unisco l'utile al dilettevole.
Che prima, guarda, giusto due parole su Rivers, è vero che sembravano i Chargers, ma non è, cioè Rivers è sempre stato lui, cioè, l'ho visto molto simile a quello l'anno scorso, prima che la linea dei Colts, che dovrebbe essere la migliore dell'NFL, è stata sinistramente simile a quelle disastrose dei Chargers degli ultimi anni. Rivers si è preso una quantità di pressioni che non dipendevano dal suo gioco, perché spesso arrivavano prima di 2 secondi e mezzo. Una, ad esempio, l'ha evitata con una palla pazzesca per Paris Campbell, proprio con l'uomo in faccia, a dimostrazione del fatto che il braccio magari è ballerino, però la voglia di essere disposto a prendere certi colpi lui ce l'ha ancora. Poi passando all'altra parte, secondo me Gardner Minshew è un quarterback disastroso per una squadra che vuole tankare, un po' come Fitzpatrick l'anno scorso. Infatti ne parlavo, credo, con Andrea Ghezzi al Mind the Gap, che se Jackson veramente ha piano di arrivare alla prima scelta assoluta, con Minshew non ce la può fare, perché un quarterback così 4-5 partite da solo te le vince, poi te ne perde magari anche altre 4-5. Però diciamo che il problema di Minshew, secondo me, è che non è abbastanza scarso per tankare, ma non è neanche abbastanza forte per trascinare da solo a traguardi di un certo livello un roster come quello dei Jaguars, che è vero che ha impressionato soprattutto nei rookie, mi viene in mente CJ Anderson domenica, però non è minimamente pronto per competere per un posto playoff in AFC. Ecco, secondo me il problema di Jacksonville è che se fosse arrivato 3 anni prima, 4 anni prima Minshew, non dico che sarebbero arrivati al Super Bowl battendo quei Patriots, ma Minshew è sicuramente un quarterback superiore a Blake Bortles, e una squadra così solida come quei Jaguars un quarterback come Minshew sarebbe bastato. Quindi secondo me Minshew è il classico quarterback che, per avere successo di un certo livello, deve avere una squadra molto molto forte attorno, e questi Jaguars non lo sono.
Perfetto, grazie Alberto. Quindi dai, procediamo oltre, siamo al quarto punto all'ordine del giorno.
Superman is back. Dopo i problemi fisici e il trasferimento ai Patriots, Cam Newton ha dimostrato di poter guidare ancora un attacco NFL in maniera egregia. Contro i Dolphins, Super Cam chiude con 15 su 19 per 155 yard e 2 touchdown su corsa.
Rizzotto, lei lo ha visto per tutta la partita, Cam Newton. Cosa ci dice? Introduca lei l'argomento.
È stata una sensazione di déjà vu, Dopo tutto quello che si era detto di lui, è rotto le spalle, il piede, non corre, non lancia, eccetera. Ieri si è visto il Cam Newton che ha portato in alto i Carolina Panthers. Voi direte esageri, d'accordo, potrebbe essere, però il giocatore visto ieri per efficacia, per spirito, per come rideva e scherzava sulla sideline, per come si è incazzato alla fine della partita con un difensore dei Dolphins fino a sfiorare la rissa, per lo spirito che ha messo in campo, è lo stesso giocatore che ha portato in alto i Panthers. La partita l'ha praticamente spostata lui da solo, nel senso, erano di fronte due squadre, entrambe con dei cambiamenti importanti, quelli dei Dolphins ancora più importanti di quelli dei Patriots, perché i pezzi cambiati di questa season sono stati tanti, tra cui 4 quinti di linea offensiva, il che vuol dire 5 quinti, perché 4 novi, anche il quinto vuol dire che non ha mai giocato con nessuno degli altri, quindi una linea d'attacco che giocava per la prima volta tutti assieme contro un avversario vero. I Patriots ne hanno cambiati meno sicuramente, però hanno perso tanti pezzi in difesa e hanno cambiato il quarterback. Ecco, il lavoro che ha fatto Josh McDaniels in questa porzione di off-season con cui ha lavorato con Cam Newton è stato notevole, perché il Cam Newton visto ieri è un giocatore, ripeto quello che abbiamo detto l'altra sera in cui Bueno che è uscito, la puntata che è uscita ieri, è un giocatore che ha aggiunto all'attacco dei Patriots una dimensione completamente nuova che i Patriots non avevano più nel loro playbook da almeno 20 anni. Fino al primo Drew Bledsoe, che era un giocatore, fino a quando Drew Bledsoe era un giocatore, un quarterback mediamente che si muoveva. Tutto l'ultimo periodo Tom Brady non è mai stato questo tipo di giocatore. Cam ha dominato la partita con la sua imprevedibilità, con il fatto che andava in corsa in qualsiasi momento e prendeva in contropiede una difesa e una squadra che non si aspettava un livello di efficienza così alto da parte di Newton. Vi lascio la parola perché sinceramente non c'è niente altro da dire. Dico quello che ha detto Tony Romo a fine corsa: questi Patriots, se crescono attorno a Newton, possono essere veramente un grattacapo per molti.
Chi altro?
Vado io allora. No, io non sono per niente d'accordo, nel senso che lui non ha fatto 4 lanci con più di 10 yard.
Ha fatto 4 lanci con più di 10 yard con una precisione pazzesca.
Sì,
non sbagliati di un millimetro.
Solo 4.
Non lanciava così da almeno 2 anni.
Vero, e nonostante la dinamica abbiamo visto tutti è diversa, quindi vediamolo nel lungo, nel senso vediamo nel periodo se regge, perché oggettivamente
tutto nel lungo, siamo alla prima giornata.
No, ma avrei voluto, cioè nel senso, mi avesse fatto 20 lanci lunghi avrei detto finalmente ci ha preso la mano, e premesso tutti lo speriamo, perché oggettivamente non gli si può non voler bene. Secondo me l'ha persa il defensive coordinator dei Dolphins, perché hai Cam Newton e non stai a guardare le corse che farà, non capisco, sinceramente non l'ho capita la partita. Ci sono rimasto anche male, devo dire la verità, perché ero convinto i Dolphins vincessero e hanno perso su lancetti corti, corse di Newton anche abbastanza prevedibili, non l'ho visto così veloce come era prima, ma ci sta, ci mancherebbe, però è stato efficacissimo, niente a dire. Però secondo me l'hanno più perse i Dolphins che forse vinte i Patriots.
Altri pareri a riguardo?
Oh, credo che sia perfetto per il gioco dei Patriots, perché comunque è una squadra che vuole giocare il power run, e Cam aggiunge una terza dimensione, perché non so se sarà mai in grado di lanciare sul profondo con la stessa precisione di Rodgers o la potenza di Stafford, però se lo valorizzi per quello che è, come tipo hanno fatto i Ravens l'anno scorso con Lamar Jackson, che comunque, anche se entrambi corrono, sono giocatori incredibilmente diversi. credo che possano venire fuori buone cose. Poi ovviamente il banco di prova non era il più difficile, anche se comunque Miami ha dimostrato di aver fatto un passo avanti anche nella sconfitta, nonostante quanto possa anche aver perso la partita e non averla vinta New England. Però secondo me Newton è giocatore perfetto per questi Patriots, e uno come Belichick troverà sicuramente modo di metterlo in una miglior posizione possibile di vincere. Ovviamente la grande incognita è se rimane sano, perché sicuramente non potrà mai, cioè non può fare 15 portate a settimana, è folle a questo punto.
Io ho visto tanto, cioè premetto che la partita in diretta eravamo al Mind the Gap su Red Zone, quindi non è che ho potuto prestarci così tanta attenzione, però ho rivisto oggi gli highlights. In realtà ho visto anche tanto Brady, nel senso che a livello schematico, diciamo, l'attacco è rimasto quello, ma come dicevano sia Mauro che Mattia, c'è questa dimensione in più che Brady chiaramente non ha mai potuto garantire, che rende il tutto tremendamente più imprevedibile. Però la cosa confortante per me è che Cam Newton sa gestire una versione magari semplificata, ma comunque parente prossima del sistema offensivo che i Patriots avevano prima. Questo comunque permesso a McDaniels di non dover snaturare totalmente il suo attacco. Questo ha dato i suoi frutti. Credo però che a questo attacco manchino delle armi a livello di ricevitori, magari contro avversari che invece riescono a tappare un pochino di più il gioco di corse. E credo che ne parleremo dopo di un nome che si fa in queste ore, quindi non mi esprimo, però a questo roster manca qualcosa, ma neanche tantissimo per tornare a essere una pretendente molto molto credibile per quanto riguarda i playoff AFC.
Siete tutti severi però con Brady, le quarterback sneak come le faceva lui non è che fossero tante.
Ne ha fatta una tra l'altro Ale, ha fatto una domenica molto bella.
Un pazzo, 43 anni, un pazzo. Certo che cominciano a diventare un po' troppe le squadre che rischiano di diventare scassa uova nel paniere, perché se i Jaguars sono un giaguaro attaccato a quel posto, i Patriots che hanno questa dimensione in più, qua per chi vuole andare a vincere qualcosa se le deve sudare più del solito le partite.
Beh, ci sono anche quelle che invece scendono.
Ne conosco qualcuno in effetti, Marco.
Vabbè, non era diretto.
No, per carità, sono altre.
Quelle che hanno deluso di più sono altre. Va bene, parliamo dopo. No, comunque io su Newton la penso come Giorgio, nel senso che l'avevamo commentata anche assieme. Io posso capire all'inizio che non ti aspetti che magari corra così o che sia così dinamico, eccetera. Però dopo, quando la partita va avanti, secondo me un po' di aggiustamenti andavano fatti. Detto questo, sono stracontento, l'ho visto anche bene, l'ho visto, come dice Mauro, felice, e questo per lui vuol dire tanto, compresa la giacca, che colore gialla, che aveva l'intervista alla fine. E, ecco, da testare ancora su con una certa continuità sui lanci, e staremo a vedere. Però comunque i Patriots alla fine sono sempre in mezzo ai marroni.
Già, perfetto. Qualcuno ha qualcosa da aggiungere a questo super argomento, giusto per rimanere in tema? Se no, noi non possiamo passare oltre, visto che siamo arrivati quasi a 50 minuti di trasmissione. Quindi andiamo con quello che è l'ultimo punto dell'ordine del giorno, della scaletta, del brogliaccio che abbiamo preparato questa mattina alle 5:30.
Washington Football Team, punto, punto e virgola, due punti. Dovevano essere la barzelletta della Lega, tra cambi di nome, casini dirigenziali e chissà cos'altro. E dopo il primo tempo contro gli Eagles sembrava tutto come previsto. Poi si è giocato anche il secondo tempo e i WFT rimontano da 17 a 0 e portano a casa un'incredibile vittoria.
Allora, bisogna dire questo. Week 1 dell'NFL è il cosiddetto overreaction week per eccellenza. Tutto sbagliato, tutto da rifare. Chi mi ha visto ti fare Fortinet al Mind the Gap ne può avere prova, che vale anche per me. Le overreaction, reagire un po' troppo a quello che accade, e lo abbiamo detto sia nei confronti di Newton che di Cam Newton, di Gardner Minshew, eccetera eccetera. Però ragazzi, pensate quello che vogliamo, la vittoria di Washington è qualcosa che rende bello questo sport. No, sono d'accordo, non parlo. No,
non dirlo ai tifosi degli Eagles.
No, hai ragione, Ale, ovvio, uno vince, uno perde. Però per come, no, no, per come sono arrivati a questa partita, e per come sto andando questa partita, per come finita questa partita, I love this game. Prendo una citazione da altre parti, ecco.
Hai ragionissima, hai ragionissima. Washington, secondo me, tra l'altro, soprattutto in attacco, è una squadra che non ha tantissimo talento, diciamolo in modo educato, mentre in difesa, secondo me, ha cominciato a far vedere, io lo seguirò con particolare attenzione quest'anno, perché secondo me è un giocatore che ci regalerà da subito tante emozioni, è Chase Young. Un sec e mezzo all'esordio, direi che è già un bel esordio. In difesa, secondo me, ha materiale Washington per dare fastidio. Detto questo, io ho citato Philadelphia proprio perché è una grandissima delusione e comincio a pensare che gli Eagles faranno fatica a riprendersi. Sto overreagendo, probabile, però ci sono dei malanni che si portano dietro gli Eagles e che non vedo risolvere da dopo il Super Bowl. Vuoi che poi gli infortuni ci mettono sempre una mano, ma come dice bene Mauro, lo ricorda tutte le puntate, avanti il prossimo. Per me Philadelphia, da quando è andata via, spero di non essere io a gracchiare, da quando è andato via Reich non ha più trovato il bandolo della batassa. Io ho quell'impressione lì e mi sembra una squadra che fa davvero tanta fatica ed è stata sorpresa, si è fatta rimontare in malo modo una squadra che nessuno dava a nessuno dava due lire al Washington Football Team, quindi è un'altra di quelle sorprese tipiche da week one, se vogliamo, ma secondo me che segnala quali sono i grossi problemi dei Philadelphia Eagles.
Beh, mi butto io allora. No, hanno dato una prova di un fatto che secondo me è spesso sottovalutato, ovvero che in NFL puoi vincere quasi esclusivamente grazie alla pressione, perché la linea, la defensive line soprattutto della squadra di football è fortissima. Hai probabilmente il giocatore più sottovalutato del decennio, che è Kerrigan, a cui è stato affiancato Young, e all'interno sei comunque ottimi giocatori in grado di difendere la corsa e anche di portare pressione, e secondo me, adesso non voglio essere bold, però penso che possono veramente arrivare davanti ai Giants, perché se possiamo basare su quello che abbiamo visto stanotte dei Giants, la linea d'attacco di New York non avrà modo di tenere il pass rush della squadra di football. Perciò secondo me Washington qualche soddisfazione può da togliersela. Ovviamente Haskins ha giocato una partita da rookie, non da quarterback secondo anno, ma è andata bene così. Ovviamente non metteranno a segno 8 sec a settimana, però possono veramente, secondo me, infastidire tantissime squadre grazie solo esclusivamente alla pressione della defensive line. Ho finito, vostra onore.
Bella chiusura.
Non mi abituerò mai al football team.
Devi farlo. Anzi, credevo andasse peggio, ti dico, dopo la prima settimana. Qualcun altro su questa bellissima squadra della capitale, ma che gioca nel Maryland?
Overreaction su tutto tranne sul fatto che quella linea mieterà parecchie vittime, perché anche tipo, per restare in quella division, ad esempio i Cowboys contro i Rams hanno faticato terribilmente perché avevano un rookie right tackle. Secondo me, se hai anche solo un anello debole nella tua linea contro questi squadre di football, rischi parecchio. E magari la squadra di Rivera inciamperà in qualche vittoria così, però secondo me ci sono troppe carenze in altri reparti per pensare a qualcosina di più di 4 vittorie.
Beh, sono sempre 4 vittorie, più di niente.
Buttiamole via.
Esatto, bravo, vedo che il tuo positivismo mi colpisce.
Secondo me la cosa è, cioè, anche la partita di Washington si inserisce nel trend della prima giornata di tutta una serie di sorprese che non ci aspettavamo: la vittoria di Jaguars, la vittoria di Washington, la prestazione. L'unica cosa che è sempre uguale a se stessa è la capacità dei Detroit Lions di spararsi sui piedi. Washington ci ha stupito perché ha sfoderato una competitività che io personalmente, conoscendo Ron Rivera e come comunque riesce a motivare i giocatori, mi stupivo fin là. Non immaginavo prestazioni 8 sec, una difesa così dominante a tratti, anche se comunque l'anno scorso Washington non è che avesse avuto tutto sto schifo di difesa, cioè innestato anche Chase Young, per cui la cosa è vero, mi innesto su quello che ha detto Ale, è vero che cioè, non vinci una partita sotto 0-17 se gli altri non ti aiutano, e gli Eagles hanno qualcosa da post Super Bowl, non sono più stati la stessa squadra, non so, non ho una conoscenza degli Eagles tale da dire se è vero, se sia la partenza di Raico, che però la teoria mi sembra sensata. Fatto sta che questa squadra non a livello mentale non c'è ancora, e sarà il caso che si riprenda se vuole, se non vuole fare una brutta fine, perché comunque con questo atteggiamento cioè, non si va tanto lontano.
Aggiungo una cosa.
Ho finito che... vostro.
Ok. Aggiungo una cosa che mi ha fatto generalmente molto piacere. Nell'intervallo Ron Rivera non è stato molto bene, hanno dovuto fargli una flebo, detto di terra a terra, perché insomma con la chimioterapia che sta facendo una partita di football non è quanto un medico gli possa consigliare, e ho letto che è stato Haskins a prendere in mano la squadra negli spogliatoi, parlando con i compagni, incitandoli, spronandoli, che secondo me per il futuro della squadra forse più è questa,
è un bel segno.
Esatto, la notizia più bella che non la vittoria, ecco, paradossalmente.
Sicuramente un buon segnale.
Sì, poi c'è stata una scena, è andato da tutta la linea difensiva uno per uno, adesso non so cosa gli abbia detto, faceva brutto proprio, quindi infatti, mi ha fatto impressione vederlo, adesso lo menano, invece lo collego a quello che dici tu, quindi sono contento che sia un tipo così.
Io credo che ci sia molto orgoglio in questa squadra di Washington, con tutto quello che è capitato, con tutti i casini che hanno passato nell'off-season e che ancora passeranno, perché non è mica finita tutte le storie delle cause a Snyder, eccetera, cioè non è assolutamente finita, però tutto quello che hanno passato probabilmente alla fine ha alimentato un senso di gruppo e di... e li ha stimolati nel verso giusto, e in questo caso è stato bravo Rivera a incanalarli. Credo che ci sia molto orgoglio e penso che possa anche proseguire per qualche altra partita, se sarà sufficiente per tutta la stagione no, arriveranno lontano probabilmente no, non hanno il roster attrezzato per competere, però non sono neanche una squadra da bassa classifica come era stata dipinta, così tragica come è stata dipinta.
Altri interventi a riguardo?
Sembravano i Washington Sentinels.
C'è leader su uguali, che sai. Se...
No, non posso dirlo. No, sessista. No.
Bene, dai.
Beh, Haskins è maturato molto. Se vi ricordate, l'anno scorso si fece notare per ben altro atteggiamento. Fu mica lui che si perse uno snap per il selfie. O ricordo male
lui. Con i tifosi, sì.
Direi che è un bel passo avanti da quel punto di vista lì per il quarterback secondo anno, che però continua a non convincermi, ma quello è un altro paio di maniche, almeno a livello caratteriale è cresciuto tanto.
Perfetto. Allora, abbiamo chiuso.
Scusa.
Prego.
A livello caratteriale è fondamentale questo, cioè tu magari potrai non avere la stoffa per diventare un top quarterback, ma se non ci sei a livello caratteriale nell'NFL non ci rimani, cioè abbiamo avuto tanti esempi, il fatto che stia crescendo a livello di carattere è il primo passo.
Assolutamente d'accordo.
Benissimo, allora chiudiamo questa prima parte della nostra trasmissione con i 5 punti del nostro ordine del giorno da da trattare. Passiamo alla seconda parte, siamo giusto un'oretta, siamo stati bravissimi, siamo stati, abbiamo rispettato i tempi che ce l'avevamo imposti, e quindi è il momento di Ask Disturb.
Ask Disturbo, tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Incredibile aver avuto l'onore di avere Ezio Luzzi ospite della nostra trasmissione, sia in persona, nel senso collegato telefonicamente, sia per averci prestato la sua voce per questa bellissima sigla. Allora, abbiamo selezionato un po' di domande perché ne sono arrivate tante, e risponderemo via chat a tutte le altre a cui non riusciremo a rispondere oggi durante il podcast. Cominciamo con la domanda di Fabio, a cui proveranno a rispondere Mauro e Marco. Secondo voi ci dobbiamo preparare ad un decennio dove la NFL ruoterà intorno alla rivalità tra Mahomes e Jackson, o possiamo sperare che il Barro e il Lawrence di turno possano sbaragliare il banco?
Vai Marco.
Non lo so, nel senso che sicuramente Mahomes e Jackson hanno già dimostrato quello che valgono, e oltretutto sono finiti anche in due squadre che voglio dire hanno storia, hanno la dirigenza, hanno l'allenatore, hanno tutte le carte in regola per essere, sono quasi sempre più o meno diciamo in livelli alti. Per Barro è tutto da vedere questo, e lo stesso Lawrence, bisogna vedere dove finirà, però sicuramente Barro, per quel poco che ho visto domenica, ma soprattutto per quello che ci racconta Giorgio ogni ora, praticamente sembra uno di quelli che valgono. Lawrence lo vedremo, io spero che sia così, o meglio, ovvero che non sia ridotto solo alla la rivalità tra Mahomes e Jackson. Insomma, più quarterback bravi ci sono, meglio è per tutti quanti. Certo, da questo punto di vista il futuro della NFL mi sembra ben avviato.
Allora, ci dobbiamo preparare un decennio eccetera eccetera? No, assolutamente no. Nuovi nomi stanno arrivando, nuovi ne arriveranno, l'NFL sarà senz'altro in grado di sopravvivere, non ci sarà il duopolio Mahomes-Jackson. Chiudo con due parole, segnatevele: Tua Manigopolea Tagovailoa.
Perfetto. Facciamo copia e incolla che viene più semplice. Mattia e Giorgio, Davide ci chiede, prendo a considerazione, alcuni hanno fatto notare che i Ravens hanno concesso troppo sulle corse ai Browns, dipende dal tipo di difesa, dagli uomini schierati oppure dai running back avversari che sono forti?
Allora, hanno concesso 138 yard con 5 yard a portata, però 50 di queste yard sono arrivate solo nei drive, dei touchdown dei Browns, dunque sì, succedono sempre le chunk play, per quanto buono possa essere una difesa. Poi comunque teniamo presente che la linea d'attacco dei Browns è stata costruita per fare questo tipo di partita. Non direi che ci sia da preoccuparsi, è una situazione però da monitorare, che se si confermasse altre due o tre volte magari diventa sintomatica di un problema che purtroppo non sarebbero riusciti a risolvere in off season, anche se, ripeto, per il momento non c'è da allarmarsi.
C'è anche da dire poi che ovviamente, essendo i Ravens avanti, gli lasciavano le corse in modo, esatto, da consumare tempo. L'altro aspetto che abbiamo notato tutti guardando le partite, gli attacchi, specie all'inizio, hanno puntato tantissimo sulle corse proprio perché forse erano più tranquilli e non erano così sicuri della parte di lancio. Infatti l'avevano notato proprio col cronometro, che le partite stavano durando abbastanza poco perché il cronometro correva. Un ultimo aspetto riguarda invece i Browns, che è molto preoccupante. Su 10 volte che Mayfield ha avuto come target Odell Beckham Junior, 5 volte il passaggio non era proprio ricevibile, era completamente ciucco, e questa è una notizia secondo me bruttissima.
Perfetto, grazie Alberto e Alessandro. Matteo ci chiede se secondo noi Jalen Hurts non è stato chiamato troppo tardi al draft, considerando l'ottima carriera universitaria con coach Saban e la parentesi da senior con i Sooners culminata con il secondo posto di Trobarro per le Smantrofi. Potrebbe mettere in discussione Vance se non quest'anno, la prossima stagione?
Allora, è stato scelto dove andava scelto, secondo me è stato scelto dalla squadra sbagliata, perché la partita di domenica ha dimostrato che gli Eagles, con i problemi di profondità che hanno in alcuni reparti, avrebbero potuto spendere altrove con la seconda scelta. Ma questo non ha nulla a che vedere con il valore del giocatore, che secondo me negli anni un suo ruolo se lo saprà ritagliare, credo da starter, non credo da superstar, però insomma è un ragazzo che c'è, che soprattutto ha una capacità di farsi voler bene, diciamo, di esprimere un carisma fuori dal comune, quindi io vedo un ottimo futuro con lui, non lo vedo sostituire Wentz, non lo vedo soprattutto sostituire Wentz quest'anno, a meno che l'attuale titolare degli Eagles ci ricaschi e si subisca un altro infortunio, allora a quel punto vedremo già da subito di che pasta è fatto.
Ecco, se va avanti a 8 sec a partita, diciamo che qualche problemino, visto anche la struttura fisica di Wentz, potrebbe averlo, allora vedremo in anticipo Hurts e si capirebbe il perché di quella scelta. Sono d'accordo con Alberto che Philadelphia doveva gestire in modo diverso quel secondo giro, penso però che come Alberto difficilmente l'avrei immaginato più alto di un metà secondo giro. Vedo quella scelta numero 43 dei Chicago Bears, Cole Kmet, che secondo me un pochino grida vendetta, magari avrebbero potuto, invece di spendere tutti quei soldi per Foles, provare a giocarsi quel tentativo di mettere un QB di quel tipo alle spalle di Trubisky, forse lì ci sarebbe stato bene, però per il resto... Dimmi.
Ale, vuoi mettere la goduria di avere 10 tight end a roster per i Bears?
No, infatti
vuoi privarti di quella goduria?
assolutamente. No, ma perché mai? Ma quando mai? No, sulla sostituzione, al netto degli infortuni, insomma, dovrebbe veramente fare dei disastri Philadelphia, e comunque non sarebbe il problema, cioè, parliamoci chiaro, non è il problema Carson Wentz degli Eagles, il problema è di quello che ci sta intorno, i ricevitori che adesso hanno preso rigore al primo giro quest'anno, dopo aver fatto tanta fatica, c'è poco altro, c'è poco intorno agli Eagles, devono trovare il modo di fare fruttare il talento di Wentz che c'è, non è sparito, e devono cercare di farlo, di valorizzarlo al meglio. Certo, se dovessero perdere 6-7 partite, si sa. Sa che Philadelphia è una piazza calda, al netto che non ci sono i tifosi allo stadio. Al netto che non ci sono che non ci saranno i tifosi fino a fine anno, perché nella Pennsylvania, a Philadelphia, non si potranno fare eventi con più di 1000 persone fino a fine anno. Però si sentirà, cioè la pressione si farà sentire se continuano a perdere, se continuano ad andare così male. Non credo che sia il giocatore che sostituirà Wentz comunque.
Perfetto, grazie. Domanda per Giorgio e Mattia da parte di Fabio M. La moda di non giocare l'ultimo anno di contratto senza rinnovo, la vedremo ancora per tanto tempo o le squadre proveranno a fare qualcosa per cambiare le cose?
Credo che la vedremo ancora per tanto, perché se non sono riusciti a cambiarla con il CBA quest'anno, che l'hanno appena rinnovato, non vedo come possa cambiare,
diciamo,
la situazione.
Diciamo che per altri 10 siamo tranquilli.
Sì, credo proprio di sì, soprattutto se i giocatori running back draftati al terzo round giocano così bene.
Secondo me è più un discorso i procuratori che ormai consigliano questa tattica, con i running back, appunto, il rinnovo del running back da Mixon in avanti, hanno adottato tutti la stessa tecnica. Funziona, e le squadre o iniziano a fare rinnovi partendo molto in anticipo, che può essere una tattica giusta, oppure si troveranno in questa condizione.
Perfetto, grazie, mi piace. Ritmo. Mauro e Marco, una domanda di Stack apposta per voi due. Dopo questa prima giornata, secondo voi, quali sono le squadre che hanno incespicato, ma si riprenderanno subito alla prossima?
Spero i Colts.
Direi
no.
Eh?
un'interferenza, ma
dovevo dire mai... Vikings?
Ma, diciamo non i Colts.
Eh beh, ma lo sai che io devo difendere l'onore.
Senso.
Io ho detto Dallas comunque.
Il Dallas, perfetto. Io dico il San Francisco contro i Mighty Jets. Perché secondo me, pensa a te, alla tua. Te, voi avete vinto, ormai siete padroni del mondo.
Sì, infatti, ho visto le prossime 5 partite e ho detto va bene, ok.
Alessandro Alberto, Marco C. chiede se secondo voi il cambiamento visto dalla prima giornata da parte di Seattle Seahawks, nettamente sbilanciata sui passaggi rispetto alle corse, è dovuto più ad un adattamento alla difesa avversaria o ad un deciso cambio di filosofia di Pete Carroll nell'affidarsi molto di più a Russell Wilson?
Detto che lascerò più spazio ad Alberto perché la partita lo riguardava più direttamente, secondo me no, secondo me è dovuto alla giornata, non credo che Carroll abbia deciso di cambiare così completamente modo di giocare, anche se con Wilson potrebbe farlo tranquillamente.
Credo che la domanda venga da la famosissima diatriba, almeno per quanto riguarda Twitter, sul let Russ cook, cioè far cucinare Russell Wilson, renderlo più presente in un attacco che fino all'anno scorso obiettivamente correva tanto e troppo quando si ha un quarterback da Hall of Fame di quel calibro. Tra l'altro io non sono d'accordissimo con Ale, ma perché so che Wilson in off season si è espresso in prima persona su questa questione, dicendo che gli sarebbe effettivamente piaciuto di più lanciare non solo nel quarto down quando c'è da rimontare, ma anche nelle prime fasi della partita. Io ho recentemente rivisto la partita contro i Falcons e ci vedo una strategia invece sinceramente, e credo che sarà una strategia che andrà avanti perché ci ha letteralmente fatto fette. In più l'altro aspetto che mi porta a pensare ad un aggiustamento a lungo termine piuttosto che uno solo sulla partita è che tanto la nostra difesa fa talmente schifo che, voglio dire, non è che se avessero corso di più avrebbero incontrato dei problemi, anzi. Quindi insomma io la vedo come qualcosa che potrà rimanere, e se veramente dovesse rimanere, a parte che Wilson potrebbe vincere finalmente un MVP, ma i Seahawks potrebbero mettere su numeri offensivi molto molto interessanti.
Perfetto, grazie. Domanda per tutti da parte di Gabriele. Tante volte avete parlato di regole che vorreste cambiare. Secondo lui ce n'è una veramente stupida, che è quella del fumble in end zone da parte dell'attacco che viene considerato touchback. Capita raramente, è capitato domenica almeno una volta da quello che sono sulle zone, ma secondo Gabriele è troppo penalizzante per l'attacco. Cosa ne pensate? Dai, uscitemi il vostro parere.
Sì, per me è una regola da cambiare, non so come, perché non è facile, perché punire un fumble con addirittura diciamo la perdita automatica del possesso e il touchback mi sembra un po' troppo, però bisogna vedere anche se il cambiamento di questa regola, comunque se trovassero, che non credo che abbiano intenzione di cambiarla, comunque trovare una soluzione più equa, ecco.
Io in generale per ogni fumble che esce dal campo lascerei possesso ma toglierei 5 yard.
Ma se esci dalla zone?
Esce all'end zone, vado a meno 5, cioè a 5 yard dall'end zone.
Ma se partì da 2?
Da dove è uscita? Da dove è uscita?
È uscita dall'end zone.
Quindi riparti alle 5 yard dall'end zone.
Ma senza passare dal via o passando dal via con le 20.000 lire?
Devi fare anche prendere la carta degli imprevisti.
20.000
lire. Le 20.000 lire.
Tra l'altro c'è Sortino, il mio compare, che su questa questione è un pozzo di idee, perché è una cosa che non so perché lo colpisce nel profondo. sì, è una delle cose che proprio non riesce
a capire, a dargli una logica.
Sta scrivendo di tutto nella nostra
infatti, per quello lo dicevo.
Ma leggiamo, aspetta, perché Emanuele non ci può raggiungere perché è in clean room, quindi non voglio immaginare come riesca a digitare, ma per questo va rispettato. Ne scrive due: penalità e perdita del down, non perdita del possesso, oppure convertire un quarto e 10. Sì, lo tocca proprio dentro.
Allora io faccio il bastian contrario. Scusa, vai Alberto.
No, è una scemata, vai Mauro.
No, ma c'è sempre spazio per la scemata.
Siamo qua per quello.
E poi non hai garanzie che quella che volevo dire io non lo fosse, per cui vai pure.
No, no, era, ma era veramente un commento su Ema.
Vabbè, che... aspettiamo.
Che è lì a fare microchip e intanto pensa ai quarti 10, esatto. Le penalità che mi faceva sorridere.
E poi il mio telefono non prende bene. Diciamocele le cose, diciamocele.
No, io volevo dire, farò il bastian contrario, ma a me questa regola non fa così schifo. Cioè, è chiaramente volta a mettere una maggiore criticità nei possessi, nei pressi dell'end zone, e a me sta bene.
Più uno. Va bene, dai, si esprime. Abbiamo la domanda di Jacopo. Questa è una domanda di quelle in cui non è facile rispondere, è sfidante. Allen Robinson ha appena cancellato tutte le foto che lo ritraevano in maglia Bears dai propri social. Lui sembra stia cercando il rinnovo di contratto, ma la società evidentemente non lo vuole accontentare. Cosa ne pensate di questa situazione? Credete che possa muoversi verso altre squadre? È un casino, ragazzi. Patriots.
Diamo receiver 1 a Cam. Diamo il nostro receiver 1. E poi vediamo, parliamone fra un mese. Diamogli Robinson, che veramente può prendere di tutto. Uno che nella vita ha avuto solo Bortles e Trubisky. Diamo un quarterback.
E Christian Hackenberg al college, mi permetto di aggiungere.
Cazzo, la triade. No, ci sta. Ai Patriots ci starebbe. E aggiungo anche che a quanto pare anche Odell Beckham potrebbe cambiare casa, perché a quanto pare sono i Browns a voler scambiarlo a qualcuno. Perciò attenzione.
Secondo me deve diventare tight end e lo rifirmano subito.
Ma smettiamo con questa stella polemica. Siete vergognosi, dai. Chiudiamo con l'ultima domanda di Ghino 80 per tutti. Domanda per tutti i partecipanti al podcast: se foste giocatori NFL, che ruolo vi piacerebbe ricoprire e con quali caratteristiche? Dai, fatemi sentire.
Io il tight end. Caratteristiche.
Sei alto 1,35
m. Allora, se dovessi fare il ruolo io, farei manco il punter.
Però, cioè, hai ragione, dai, al netto delle proprie caratteristiche fisiche, vai.
Running back.
No, ma Marco, guarda che era un complimento il mio, falsa modestia, perché ti ho visto lanciare quel braccio sinistro, mi sarebbe sprecato a fare il tight end. Io vorrei fare il tight end e per ricevere i passaggi di Marco Santini.
Arruoliamoci. Oh,
mamma mia.
Io ho ricevuto i passaggi di Marco Santini, non so niente di che. Passa molto meglio il direttore.
Mamma che lecchino, che lecchino.
Ma Mauro, il tuo ruolo?
Safety.
Terza forte.
Io da buon rimbalzista basket mi piglio i wide receiver nelle quelle terzo down e 5, palla contesa e via.
Non riesco a immaginarmi sopra 1,80 m, perciò dico kicker. Se fossi con il corpo di un altro, vorrei fare slot receiver.
Slot receiver è quello che prende le botte.
Ma sono convinto di assomigliare a Edelman, perciò sarebbe un altro parallelismo e diventerai Edelman. Lasciatemi sognare.
Ok. Perfetto. Emanuele Ciccione che segna, ha scritto in chat. Quindi, perfetto. Allora, va bene, facciamo così. Visto che siete stati bravissimi, aggiungo... avevo messo da parte qualche domanda. Dai, la aggiungiamo al volo. Domanda di Luca. Ma fino a quando un giocatore di football può giocare? Nel calcio 38 anni sei già vecchio, nel football invece? Bella domanda questa di Luca.
Fino a che non si accorge che sta pisciando sangue, e nonostante che sia l'idolo della folla e sia ancora giovane e abbia un contrattone in mano, decide che forse è il caso di appendere il casco a chiodo.
Cito un'intervista di Akib Talib, che si è ritirato quest'anno, ha detto che lui in realtà si sentiva ancora pronto, non voleva tornare. Allora lo chiama Belichick e gli fa: vieni qua a New England che io ti voglio far diventare il mio tight end eraser, quello che cancella i tight end del campo. Gli fa: dai, bella, corro anche meno che a fare il cornerback, perché no, gioco solo i terzi down. Poi ha detto che mentre si stava preparando a salire sull'aereo per andare a New England a parlare con Belichick, ha visto l'elenco, ha visto la schedule dei Patriots, ha visto che avrebbe giocato contro tipo Kelce, Kittle, e compagnia bella, e fa: ma sai che c'è? Io 4 soldi li ho messi da parte, arrivederci.
A proposito di Talib, abbiamo in cascina un bel articolo di Eugenio Casadei che ripercorre un po' la sua carriera alla luce del ritiro, e anche Eugenio scrive nell'articolo che ha detto: guardi, coach, grazie, ma grazie.
No, comunque, dando una risposta seria alla domanda, no, non c'è un'età, cioè dipende tutto da come ti va. Cioè, se sei fortunato e vieni risparmiato dagli infortuni, puoi fare anche il running back che gioca 10 anni, come un Tomlinson o come qualcun altro, come un Frank Gore. Se ti va male, allora, e hai un po' di testa, allora capisci che il tuo corpo ha la precedenza, e dopo che hai appeso il casco al chiodo hai ancora tanti anni da vivere. Dipende, non c'è un'età, cioè non è chiaro che ci sono ruoli che hanno una carriera più lunga, altri che hanno una carriera più corta. Questo lo sappiamo, che la carriera media di un running back è cortissima, e quella di un quarterback può anche essere dura, lunga, scusa, però dipende, non è difficile dire un'età, dipende da come il tuo corpo risponde e da quanto bene ti va, da quanta fortuna hai di infortunati o meno.
Ricordando che la carriera media di giocatore NFL non arriva ai 4 anni, sono 3 anni e mezzo, quindi credo che il discorso dei 38 anni nel football americano sei vecchio. Poi ci sono le eccezioni, abbiamo visto in campo 2 una contro l'altra domenica scorsa, ma ripeto, sono eccezioni. Perfetto, dai, che abbiamo aggiunto anche questa domanda. Altro al volo di Tom, dai, così alla fine le abbiamo fatte più o meno tutte. Domenica, quali sono le linee di attacco che vi hanno colpito di più, per quello che avete visto?
Ma perché mi ha fatto una buona impressione per il proseguo della giornata, della stagione.
Quale?
Quindi in prospettiva. Cioè che ci hanno colpito di più per la partita o che ci hanno colpito in prospettiva?
Ma diciamo in prospettiva, dai, per la partita...
Allora, in prospettiva, Miami Dolphins.
Raiders.
Attento Righetti, che poi il Santini me la mena. Hai visto? Anche chi ne capisce dice Raiders, sono solo io.
faccio double down sui Raiders comunque.
Due addirittura, continuiamo così.
Ho i miei proseliti, ho i miei ragazzi. Ho i miei ragazzi.
I suoi ragazzi. Perfetto.
Siamo giovani e pronti.
Sono ragazzi.
Siamo riusciti a rispondere anche alla domanda. Ma siamo riusciti a rispondere a tutte le domande che ci hanno fatto i nostri amici sulla chat di Telegram, a cui vi invito ad aderire perché siamo prossimi ai 700. Cos'è? 660? 671.
Abbiamo appena passato il numero del diavolo.
Esatto, quando abbiamo iniziato era tutta campagna e adesso abbiamo una chat che davvero ci danno molte soddisfazioni. Allora, possiamo chiudere questa prima puntata della quinta.
Ah, direttore, mi scusi. Due note, no? Una, che questa è la prima puntata nella quale abbiamo la voce femminile, credo.
Esatto, credo proprio.
Vera. E l'altra, lei ha capito il giocatore dei Lions che ha preso a testate l'arbitro, la dinamica, lei ha capito?
Sì, voleva dire all'arbitro che era stato colpito con quella parte del casco da un avversario.
Ah, ok, immaginavo.
Diciamo c'è andato troppo, cioè ci sono modi diversi per poter
esprimere molto realistico.
Esatto, quindi bene, dai, chiudiamo questa prima puntata. Abbiamo avuto, ringraziamo la nostra speaker misteriosa, molto misteriosa, per il contributo. Vedremo se la sentirà di continuare con questa attività in futuro, lo scopriremo solo vivendo. Un ringraziamento a chi mi ha fatto compagnia questa sera, quindi Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prunotto, Alessandro Taraschi, Alberto Cantumo e Thierry Ghetti. All'uomo nella clean room, Emanuele Sortino, che digitava col guantone, quindi potete immaginare la qualità dello scritto che abbiamo dovuto tradurre. Il resto degli appuntamenti è già online, Cul Bueno, è già online Purple Valhalla, domani troverete le bootleg, giovedì The Drive, con chi sfida Giorgio?
Bills Miami, e si parla anche del colpo di casco all'arbitro.
Perfetto.
Quindi pensate come è finita.
Come contro Miami Dolphins in The Drive. Venerdì è il turno di Scusate il College Football, e questi sono gli appuntamenti. In più, seguiteci su Addo, perché stiamo pubblicando il mondo per quanto riguarda questa prima settimana, tra cronache e soprattutto tante rubriche che hanno preso il via. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie mille per l'ascolto di quelli che sono stati con noi in diretta e tutti quelli che ci ascolteranno attraverso il podcast.